Avant Verà, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
Recentemente mi sono trovato a cercare il termine famiglia sulla Treccani, che di solito, sai, è una di quei...
La nostra amica.
La Treccani, siamo sponsorizzati dalla Treccani. E sotto la dicitura famiglia, vi leggo brevemente per fare poi un aggancio, ci dice che in senso ampio è una comunità umana diversamente caratterizzata nelle varie situazioni storiche e geografiche, ma in genere è formata da persone legate fra loro da un rapporto di convivenza, di parentela, di affinità, e che costituisce l'elemento fondamentale di ogni società, essendo essa finalizzata nei suoi processi e nelle sue relazioni alla perpetuazione della specie mediante la riproduzione. E anche qui alla Treccani gli romperei un po' i maroni, nel senso che per essere una famiglia ci vuole per forza uno scopo riproduttivo.
La definizione in realtà inizia molto bene, perché
finisce
mi sembra...
molto male, però. Spoiler.
Ci sono rimasto un po' male, perché anch'io. La Treccani di solito su queste cose mi devo riaggiornare. Forse no, da settimana prossima non sarà più sponsor.
Non sarà più sponsor. Comunque poi continua, ve la faccio breve, che sotto l'aspetto antropologico e sociologico la famiglia si definisce come gruppo sociale caratterizzato dalla residenza comune, dalla cooperazione economica e dalla riproduzione. Quindi sappiate che se siete una famiglia che non vuole avere figli...
Non siete una famiglia?
E poi scendo, parla di padri e madri, quindi di patriarcato e di matriarcato.
Niente, Treccani nemica di questo podcast.
No, sai che il fatto è che noi siamo ancora molto legati e si vede da questi poi piccoli significati, anche il termine, quanto è orripilante il termine di famiglia tradizionale, perché del resto non è tradizione, o perché qualcuno prima ha impostato un modello secondo il quale non si può andare oltre, dove c'è il padre uomo, la madre donna. Generalmente se il padre va a lavorare, se la donna sta in casa, tutto meglio, no? Tutto
è più tradizionale in quel caso.
Ma è una tradizione che non rispecchia più poi i tempi che stiamo vivendo. Ecco, leggendo questa...
Che probabilmente non ha mai rispettato nessun tempo. La tradizione è sempre una cosa del passato, e quando guardi nel passato era il passato precedente, probabilmente. La tradizione è ciò che non è più.
Sì, alla fine un po' è sempre l'erba del vicino di una volta, che è sempre un modello a cui ci si riferisce, ma che effettivamente non ha un fondamento. Ma secondo me un po' il concetto passato in maniera subdola e comunque scritto lì nero su bianco, cioè anche quello, non so voi che cosa pensate quando pensate al termine famiglia. Sicuramente poi ognuno pensa alle sue esperienze, no? E riprendo il termine orripilante, non tutti magari hanno una famiglia tradizionale, o chi appartiene a una famiglia tradizionale, quindi con un padre uomo e una madre donna, magari ha delle situazioni di fragilità in casa. Ma al di là di questo, è ancora tradizionale o non è tradizionale? Non lo so, c'è qualcuno che l'ha scritto. E allo stesso modo, forse, cioè secondo me, quando penso a famiglia, è semplicemente un nucleo di persone che sceglie di stare insieme e che fonda poi un percorso di crescita in una direzione comune, sia poi che appunto ci siano degli scopi generativi, invece sia che non ci siano. Voi invece cosa ne pensate?
Vabbè, chiaramente il termine tradizione è semplicemente una questione storica che non ha nessun valore etico, nel senso non c'è niente che perché tradizionale è meglio. Sulla questione famiglia lo so che è super banale, ma semplicemente sono due o più persone che si vogliono bene e che decidono di condividere qualcosa
insieme.
Basta, per quanto mi riguarda.
Ecco, noi oggi la facciamo molto breve perché vorremmo dare il massimo dello spazio a due ospiti che hanno avuto la gentilezza di venire a trovarci e raccontare un po' la loro storia. Io a questo punto farei introdurre loro stesse.
Sì.
Probabilmente molti di voi le avranno sentito i loro nomi recentemente per giusto un fatto di cronaca avvenuto qualche settimana da quando stiamo registrando, quindi lascio la
che parola. Ringraziamo tanto,
che
grazie.
No, grazie mille a voi dell'invito, noi siamo una famiglia, sì, anche se ultimamente si sta dicendo di no, noi siamo una famiglia. Io sono Michela.
Io sono Viola.
E vabbè, qui. Per ovvie ragioni manca la nostra piccolina Giulia, che ha 10 mesi, e siamo arrivate alla cronaca in questi giorni perché nel mese di gennaio, su per giù, quindi all'inizio dell'anno, il ministro Piantedosi ha vietato ai sindaci le trascrizioni anagrafiche di bimbi e bimbe con due mamme e due papà. Questo è uno degli aspetti. Noi siamo una tra le prime coppie a cui viene poi addirittura cancellato il riconoscimento della bimba, ma insomma ho introdotto un attimino, ma tornerei indietro per raccontare un po' la nostra storia. Noi, prima di essere una famiglia, ci conosciamo nel 2012 al lavoro, ci innamoriamo nel 2017 e cominciamo a pensare a un progetto di famiglia, un progetto di condivisione in cui era fortemente presente la voglia di genitorialità da parte di entrambe. Vuoi andare avanti tu?
Non lo so. Sì, iniziamo quindi ad informarci e a capire come muoverci.
Non è semplicissimo, ad esempio, immagino, capire anche solo l'informazione. Immagino che sarà stato un passaggio importante per capire bene. Insomma, non è così automatico pensare che una famiglia deve pianificare dal punto di vista proprio...
Allora, la parola normale io la userei, nel senso, esatto, che sembra un tabù, ma per le persone poi hanno paura, no, di dire normale. Cioè, quello che è normale in Italia è che un uomo e una donna formino una famiglia. Quello che diventa...
Sposati.
E quindi noi abbiamo deciso di fare una cosa tradizionale, quindi di sposarci, ma non sposarci, perché in Italia è vietato il matrimonio. Ci hanno dato il contentino dell'unione civile.
Avreste preferito qualcosa di più tradizionale, ad
più
esempio.
Esatto, sì, noi avremmo preferito il matrimonio. Infatti io spesso chiedo a Viola se faremo un matrimonio quando sarà possibile in Italia. La risposta
è sì, dai. No, anche
non
perché...
è questa la risposta. Cioè, di solito mi dici sì, lo facciamo, però non facciamo la festa.
Però non facciamo la festa così grande, perché era stato molto impegnativo. No, anche perché sposandoci realmente, forse la gente capisce che un'unione civile non è una convivenza. Perché se tu, l'altro giorno ero in posta e mi hanno detto sposato, ho letto tra le cose, no, ho detto unione civile. Dopo un po' mi dice no, perché il tuo compagno... No, è una cosa diversa. Unione civile e convivenza sono due parole nettamente distinte.
Già che siamo sull'unione civile, raccontiamo che lei può tradirmi quando vuole, io posso tradirla quando voglio, perché non c'è obbligo di fedeltà. Quindi gli eterosessuali direbbero che figata. Facciamo anche noi l'unione civile, qualcuno ce l'ha anche detto, ce l'ha proprio detto così.
Oh, che carini.
In realtà sì, carini. E peraltro c'è un'altra cosa che contraddistingue l'unione civile, che è quella del fatto che una delle due può sciogliere l'unione quando vuole, recandosi in comune, magari neanche comunicandolo all'altra.
Tipo, vado a prendere il latte, sì, e poi dopo ti
sciolgo. Guarda, già che c'ero, ho sciolto anche l'unione.
Esatto, così. Così, quindi ci hanno riconosciuto grande, grande importanza. Esatto. E in più, l'ultima nota dolente molto grossa è la questione dei minori. Quindi non c'è nessuna voce all'interno degli unioni civili che parla di riconoscimento dei figli automatico. La nostra storia continua con un'unione civile rimandata durante la pandemia. Riusciamo poi a unirci civilmente il giorno prima che richiudessero tutto, nell'ottobre del 2020, e poi cominciamo questo percorso per informarci rispetto a
dove andare, cosa fare, per avere un come bambino. Procedere.
Sapevamo che noi avremmo avuto due figli. Poi ne è arrivata una, per fortuna.
L'obiettivo erano due gemelli, ma saranno i prossimi, c'è sempre tempo.
E no, cominciamo a informarci, a raccogliere tutte quelle informazioni sul tema della PMA, quindi mediche, e dall'altra parte tutte le informazioni legali a tutela della persona che sarebbe nata e della nostra famiglia. E quindi di pari passo facciamo la parte medica e la parte di diritto. Ci sarebbe sulla parte... tanto da raccontare rispetto alla parte, sia alla parte medica, ma soprattutto alla parte legata al diritto.
Allora io faccio la parte breve. No, riguardo alla parte medica, iniziamo un po' a capire in quale stato prima di tutto andare. Abbiamo fondamentalmente scelto in base alla questione del donatore. Cioè, abbiamo scelto la Spagna perché lì il donatore è completamente anonimo. quindi che era un po'...
Diciamo che tutti i paesi europei, tranne Italia, Polonia e Ungheria, si può accedere a tecniche di PMA in coppia omosessuale, quindi coppia di donne e donne single. In Italia la legge 40 del 2004 vieta, se non a una coppia etero sposata e infertile, ma in età fertile, di avere dei figli.
I paesi sono l'Italia,
la Polonia e l'Ungheria.
Grandi esempi comunque di progressismo, no?
Generalmente, visto insomma la situazione in Polonia e Ungheria, ti fa capire insomma in che trinità siamo,
in che girone stiamo giocando.
Esatto. Ok.
Quindi scegliamo lo stato, decidiamo la Spagna e facciamo una diretta online con una clinica di Barcellona. Non ci pensiamo troppo e visto che subito a pelle ci sono piaciuti, abbiamo detto basta, è questa. E iniziamo quindi tutte le pratiche, tutti gli esami, tutte le cose che ci sono da fare prima della vera e propria partenza. Una serie di esami che uno dice, buono, ok, una cosa facile, sì, fin lì abbastanza facile, ma quando ci somministrano i farmaci da prendere, lì iniziano i primi veri problemi, nel senso che con l'impegnativa spagnola in farmacia, i farmaci non ce li volevano dare, e anche con l'impegnativa bianca della nostra ginecologa, stesso identico problema. Abbiamo girato 6 o 7 farmacie tra Bergamo e provincia e ci davano le più svariate risposte, dal no, con questa impegnativa non posso assolutamente perché serve il piano terapeutico però italiano, e quindi noi non ce l'avevamo, e da chi ci ha detto no, è finita in magazzino e quindi non ce la può ordinare, no, anche a Brescia e Milano è finita e quindi noi non sappiamo come fare.
Farmaci per la stimolazione, una piccola stimolazione, perché noi poi abbiamo fatto accesso a una tecnica di PMA di primo livello, una tecnica che non fa accadere nulla in vitrio ma fa accadere tutto nel corpo della donna, quindi parificabile a un rapporto, sì, senza certo. Avere un rapporto, ma molto base, quindi erano dei farmaci su una piccola stimolazione, una piccola dose di stimolanti ormonali che ci hanno negato quasi ovunque.
Farmaci che in Italia ad una coppia eterosessuale sposata vengono dati a 2 euro a scatola e che noi abbiamo pagato 250 euro a scatola, quando finalmente abbiamo trovato la farmacia che ce li ha consegnati, farmacia si può dire di un'amica. Perché chissà se no, okay. quanto altro tempo avremmo speso.
Che però dice non mi torna il fatto che non vi abbiano dato i farmaci, nel senso che comunque voi avevate in mano una ricetta medica di 2 medici, non solo quella spagnola, anche quella italiana. Questo farmaco è possibile prenderlo, quindi non è, cioè noi avevamo questa ricetta del medica e niente, non c'è stato possibile.
Quando abbiamo raccontato questa cosa a Barcellona in clinica erano a dir poco sconvolti, perché hanno detto non avevamo mai sentito una cosa del genere. Noi abbiamo rischiato la prima volta di non poter partire, perché ovviamente è un farmaco che devi prendere al momento giusto, nel giorno certo. giusto e all'ora giusta, e abbiamo rischiato di non partire perché l'abbiamo trovato proprio al pelo, se no dovevamo rimandare vuol dire almeno di un mese, perché comunque è una cosa che fai in un momento preciso, di mese in mese.
Comunque l'ostacolo maggiore è stato questo, e poi l'ostacolo è quello di recarsi all'estero, di fare tutto a pagamento e di farlo secondo i tempi dettati dal corpo. Quindi noi la prima volta siamo state a Barcellona per un mese
sfruttando le ferie,
la seconda volta invece siamo partite di qui con ok, venerdì mattina ci hanno detto ok, sei pronta, e la domenica dovevamo essere a Barcellona, la domenica a mezzogiorno, con vabbè, chicca, l'aereo che costava 600 euro perché era la festa nazionale della Catalogna no. E quindi
una
pazzesca. Però vabbè, siamo poi partite e...
con gli inghippi comunque lavorativi di chiedere certo. all'ultimo le ferie, cosa che invece sempre in Italia per una coppia eterosessuale sposata durante non tutto il trattamento loro, cioè, si è in malattia e quindi si è proprio giustificati all'assenza.
Ecco, poi tutte le ecografie che tu fai sono tutte a pagamento, quindi ogni ecografia di monitoraggio, ne abbiamo fatte 5 la seconda volta erano 90 euro ecografia. Il percorso completo, che è stato uno tra i più fortunati, che è stato il nostro, è andato intorno alle 6.500 euro più o meno. Uno tra i più fortunati, abbiamo amici, amiche, non amici, perché per i maschi è tutta un'altra cosa, anche se in Italia stanno mischiando ben bene le carte tra
uteri e non uteri.
Questa bruttissima parola che usano, io userò gestazione per altri, stanno facendo un porpori di roba comunque noi abbiamo speso questa cifra e altre ragazze hanno speso cifre molto molto più alte. Passo alla parte legale invece, noi abbiamo parlato la prima volta con un legale quando Viola era incinta al sesto mese e il legale ci ha prospettato tutta una serie di possibilità dicendoci anche non essendoci una legge in Italia che regola questa cosa, che regola le vostre famiglie, che dà una ragione d'essere alle vostre famiglie, a questo punto bisogna per forza che aspettiamo di vedere nel momento in cui nasce la bambina che cosa sarà. Ci sono dei sindaci che stanno riconoscendo, che stavano all'epoca quando è nata Giulia, riconoscendo all'anagrafe i bambini e le bambine nate da coppie di donne lesbiche come noi. C'erano degli altri sindaci che assolutamente vietavano la cosa. Senza andare lontano, il Tribunale di Brescia ha rigettato la richiesta di diverse mamme di iscrizione all'anagrafe, mentre il Comune di Bergamo ha accolto la nostra richiesta di iscrivere all'anagrafe anche la seconda mamma, che in questo caso sono io, e la mamma non partoriente, perché anche qui c'è farei un discrimine tra mamma biologica di cui si parla e la mamma biologica può essere iscritta. E allora noi abbiamo delle amiche che hanno fatto accesso alla tecnica che si chiama ROPA, vuol dire che entrambe le mamme sono mamme biologiche. L'ovulo di una delle due mamme viene donato all'altra e impiantato assieme a uno spermatozoo che poi dà vita al fatto che la creatura che nasce è partorita da una e col DNA dell'altra. E anche in questo caso non è assolutamente possibile il riconoscimento della mamma che ha dato il suo DNA, quindi abbastanza da
brividi. Quindi per questo che si dice partoriente, perché si considera chi ha partorito in quel caso?
Si considera chi ha partorito, si considera solo la mamma da cui nasce il bambino. Altra cosa che ci tengo a sottolineare, parlano di trascrizioni e di voler bloccare la GPA. E allora facciamo un attimo un passo indietro e diciamoci che la trascrizione avviene su un certificato estero, quindi io partorisco mio figlio all'estero e poi torno in Italia e chiedo all'Italia di trascrivere il certificato estero. Nel 99,9% dei casi questi bambini nati all'estero sono figli di due uomini, non di due donne, perché le donne di solito partoriscono in Italia, coppie come noi partoriscono in Italia. Dico nel 99,9% dei casi, dando una stima molto alta. Ci sono tantissime donne che partoriscono in Italia, perché il parto all'estero è comunque oneroso. Perché dovresti trasferirti là, dovresti fare una serie di cose. In più il nostro avvocato ci disse al tempo: state attente, perché poi
rischiate di non tornare entro brevi tempi per un problema di documenti bambino.
Che devono dare i documenti del bambino. Ci sono state coppie che sono state fuori per tanto tempo, noi non potendo permettercelo per tutta una serie di cose, anche soprattutto lavorative e economiche, a questo punto si decide partorisco in Italia. Giulia nasce in Italia il 20 giugno del 2022, sbaglio sempre la data, ma perché è per un problema di Covid che mi ha sfasato le date.
Come l'orologio della macchina quando si spegne la batteria.
Sì, ma è una roba mia. Niente, nasce e noi veniamo trattate sia durante la gravidanza che all'ospedale di Bergamo, diciamo interamente come se fossimo una coppia, una famiglia. Una coppia a tutti gli effetti, uomo-donna. Io ho assistito al parto, sono stata con Viola, cioè ho fatto tutte le cose che normalmente fanno fare ad un papà. Se non fosse poi nel momento in cui abbiamo dovuto registrare la bambina, perché in ospedale tu devi dichiarare Viola ha dovuto dichiarare che io non esistevo, cioè che lei era una donna single, mamma single, e che il papà non c'era. Quindi già lì, attenzione, perché ci chiedono comunque di dichiarare il falso. Noi, a differenza delle coppie che adottano, abbiamo fatto partire un percorso intenzionale di genitorialità condivisa in Spagna nel 2021, firmando un documento che in Spagna si chiama consenso informato. Io per la Spagna sono a tutti gli effetti genitore perché, oltre a firmare questo documento, ho dovuto depositare degli esami specifici che la Spagna chiede, che sono gli esami delle sierologie, quindi tutte le sierologie, quindi HIV, epatite e quant'altro, valide per 6 mesi dalla data in cui vengono fatte. Quindi questo è stato l'avvio diverso da trovo nella vita di Viola con una figlia e voglio poi adottarla. È un po' questo che fa ancora più male, perché
è partito tutto insieme, non è arrivato dopo. Certo. È proprio fin dall'inizio, è stato scelto, certo, insieme.
Ed era anche, forse anche fa male il fatto che in qualche modo era un approccio più nella regolarità, insomma, di entrare legalmente, mettere tutte le cose, dire sì, siamo una coppia, no, non vogliamo far finta di essere, vogliamo farlo con la legge e stando alle regole finché.
Io avevo tantissime remore nel fare questa cosa, nell'allargare la famiglia, anche se era il mio desiderio più grande. Però questa parte la faccio raccontare a te, perché sennò mi emoziono.
Credo che abbiamo iniziato a parlare di allargare la famiglia il giorno dopo che ci siamo conosciute o innamorate, quando ci conoscevamo già da un po'. Da subito, proprio è arrivato velocissima come cosa. E quindi l'avevo la certezza che anche Michela lo volesse, ma...
Mi ha chiamato come mi chiama mia nonna,
Michela, sì, Michela. Però non riusciva a concretizzare, cioè io continuavo un po' a insistere sul va bene, partiamo, facciamo gli esami, incontriamo, facciamo, e lei no, però vabbè, aspetta ancora un attimo, no, però adesso non riesco. Si prendeva tutte le scuse possibili, non riusciva a capire il motivo, tanto che la tormentavo dicendo vabbè, ma hai cambiato idea, non sei più interessata, cosa c'hai, che paura, cioè, niente, non tirava fuori niente, finché... Arriviamo a Barcellona, dentro la clinica, e lì c'è stata la svolta, proprio, ma glielo si è letto in faccia, del ok, adesso sono pronta, perché lì per la prima volta l'hanno fatta sentire madre, ancora non lo era, ma l'hanno fatta sentire così, perché ci hanno trattato come una famiglia. In Italia, durante tutte le visite, e ne abbiamo fatte tante, tante, prima di partire, la segretaria tutte le volte chiedeva: lei chi è? Sono la stessa dell'altra volta, sua moglie. Ah, e quindi può entrare? Non vuoi? Sì, posso entrare. Una volta addirittura è stata fatta uscire dalla sala d'aspetto perché c'era troppa gente per il Covid, quando tutti i compagni, mariti, morosi, non sappiamo chi fossero, erano seduti dentro sulla loro seggiolina. Quindi qua c'era proprio tanto discrimine. E ero io che dovevo fare la visita, accompagnata da un'amica, una nonna, a volte pensavano anche questo, non riusciva a sentirsi considerata, pur avendo una voglia di maternità enorme, perché quello l'ha sempre dimostrato e l'ha sempre detto, ma non riusciva a concretizzare la cosa perché c'era troppa paura del chissà cosa succederà. Entrata in clinica davvero c'è stata questa svolta, perché siamo entrate e hanno detto: ah, ma voi siete la famiglia? Sì, siamo noi. Ci hanno fatto entrare tutte e due a parlare con la dottoressa, senza dire no, lei aspetti qui, no, automaticamente tutte e due.
E poi lì sei considerato una famiglia, cioè ti vedono per la strada, sono due donne, e due donne nessuno si sognerebbe mai di dire siete due amiche, no? Prima chiedono. Qui invece siamo due amiche, siamo due conoscenti, cioè arriva prima la rappresentazione mentale legata a quello che è lo stato di diritto in Italia oggi. Quello che mi fa tanto arrabbiare è che se lo stato di diritto è questo, non possiamo accontentarci di questo stato, perché ci sono in Italia stimati, una sottostima probabilmente, 150.000 bambini all'interno di coppie dello stesso sesso. Quindi famiglie omogenitoriali, parliamo di 150 bambini, 150.000 bambini, e parliamo di un numero anche basso, se vuoi, rispetto a tutti quelli, perché non c'è un censimento vero e proprio. Quindi io mi sono sentita per la prima volta mamma dentro quella clinica, dove peraltro abbiamo visto molte più coppie eterosessuali che omosessuali o donne single. Perché? Perché anche tantissime coppie eterosessuali, che spero che alzino la loro voce per raccontarsi, devono ricorrere alla PMA per avere una famiglia, per cui è importante che insieme a noi lotti anche l'altra parte, quelli che sono fuori dalla comunità. Noi per fortuna riusciamo ad avere Giulia subito, e quindi Giulia si chiamava già Giulia prima che fosse incinta Viola, sapevamo che sarebbe arrivata, ed è arrivata come un uragano naturalmente. Partorisce a Bergamo 20 giugno, depositiamo, poi viene riconosciuta soltanto da Viola, quindi io non ero nessuno. Compaio nel documento del parto solo come seconda persona che poteva avere informazioni sulla bambina, quindi fosse successo qualsiasi cosa alla bambina, io avrei potuto, dopo la nostra ostetica privata, avere qualche informazione. Fortunatamente non accade nulla di male, vengono dimesse quasi subito e cominciamo la nostra quotidianità a casa. Quotidianità fatta di avvocato, telefono col comune, venite a registrare la bambina, avete solo 10 giorni, mi raccomando fatela registrare anche solo ad una mamma. Alla fine Viola registra la bambina come sua, io non esisto. Depositiamo poi tutta una serie di carte che il comune ci chiede per avviare la pratica di riconoscimento tardivo della doppia maternità.
Tra queste carte richieste c'è anche la carta che dichiarasse dalla ginecologa spagnola quando noi avevamo iniziato il nostro intento di genitorialità.
Quindi praticamente chiedono a noi, come potrebbero chiedere a una coppia eterosessuale,
da quando è che
hai cominciato ad avere rapporti per avere quel bambino? Quindi noi lo chiedono e la nostra ginecologa in Spagna ci dice: no, ma scusate, fatemi capire che cosa volete, perché non capiamo. Allora siamo andati avanti con mail alla clinica finché a un certo punto prendo il telefono e dico: scusate, allora noi vogliamo una carta in cui voi dite che a gennaio del 2020 noi abbiamo cominciato a parlare con voi per avviare il percorso genitoriale. Ah, ma cosa vi serve? Ci serve perché vorremmo provare la strada del riconoscimento anagrafico. Depositiamo questi 18 allegati, 19 allegati, non lo so quanti erano, presso il comune, e il comune ci chiama, accoglie la nostra richiesta, cosa che in altri comuni non viene fatta, quindi per esempio dicevo prima Brescia, respingono ad oggi questa cosa, ma ad oggi anche anni fa respingevano, e poi se tu vuoi fai caso a causa al comune, se insomma un iter legale pazzesco. Comune di Bergamo accoglie la richiesta, ci chiamano il 3 di agosto del 2022, Giulia aveva 2 mesi, e facciamo questo riconoscimento tardivo della doppia maternità. Sono a tutti gli effetti genitore.
Grazie a un'etichetta, come quelle che si attaccavamo noi sui quaderni con nome e cognome, ecco. Un'etichetta attaccata in parte al mio nome.
Sì, perché quello è la prassi del riconoscimento anagrafico, sì, tardivo, sì. Anche se un papà arriva dopo a riconoscere un figlio, fanno quella
stesso
cosa lì.
Stesso iter.
Certo, io c'ero da subito, quindi certo. Magari una firma non avrebbe guastato, magari una legge non guasterebbe per colmare questa enorme discriminazione, perché di discriminazione si tratta.
Ad oggi l'iter che avete fatto voi è l'unico possibile per...
No, questo è un iter coraggioso, mi viene da dire, okay. Perché noi sapevamo che la procura avrebbe potuto impugnare quel riconoscimento prima della famosa circolare di Piantedosi e prima dell'arrivo del governo Meloni. Le procure non erano così arrabbiate. Oggi abbiamo 34 famiglie a Padova, 34 riconoscimenti a Padova impugnati dalla procura, quindi 34 famiglie a cui potrebbe accadere quello che è accaduto a noi. A Bergamo non siamo le uniche, sono state 3 le famiglie colpite, di cui noi siamo a conoscenza, una che non conosciamo, una siamo noi, un'altra la conosciamo, per un cavillo burocratico fortunatamente loro si sono salvate, le due famiglie, quella che non conosciamo e noi, hanno avuto la cancellazione della registrazione di nascita. Non è vero che è la cosa più coraggiosa, perché anche l'altra cosa che stiamo per fare noi oggi, dopo essere state cancellate, è coraggiosa, ma è indegno chiedercelo, è la stepchild adoption, l'adozione in casi particolari, tradotta all'inglese l'adozione del figliastro, che è un'adozione, ci diceva l'avvocato, noi non lo sapevamo neanche, che è un'adozione calata apposta sulle adozioni dei maggiorenni, quindi sì. Per adottare un figlio maggiorenne fai un'adozione in casi particolari, quando il ragazzo è già maggiorenne. In più il legame di filiazione che si crea è univoco tra me, da me alla bambina e non dalla bambina a me. Esempio, succede qualcosa a mio padre, io oggi ho l'obbligo per legge di prendermi cura di lui, certo. Giulia, anche qualora io fossi genitore attraverso stepchild adoption, non avrebbe l'obbligo di prendersi cura di me. Fortunatamente l'anno scorso hanno colmato invece il gigantesco problema del legame di parentela con i parenti più prossimi
di secondo grado,
cioè vuol dire che mio papà, mia sorella, mia nonna e quant'altro saranno tutti gli effetti parenti, cosa che prima non sarebbe avvenuta con la stepchild. E noi adesso stiamo iniziando le pratiche di stepchild da presentare al Tribunale di Brescia.
Quindi questo è il percorso che avete preso.
Altra possibilità ultima.
Ah, infatti.
Altra possibilità ultima, partorire all'estero. Partorisci all'estero ed è lì che allora io entro con il mio certificato di parto estero, certo. E chiedo una trascrizione. Secondo me le parole hanno un peso, e quindi trascrizione
non è una registrazione, esatto. Ma è una trascrizione, lì sono obbligati a farlo.
In quanto appunto già registrato, quindi devi solo trascriverlo.
Okay. Quella circolare dice stop alle trascrizioni, oltre che poi alle registrazioni naturalmente, quindi... Però siamo in un momento di forte criticità e di forte spinta contro la comunità LGBT. Tra l'altro, dell'altro giorno, la tirata d'orecchia all'Italia arrivata dall'Europa.
Sì, l'altro ieri proprio.
Magari se potete magari farci un riassunto appunto di cosa è successo poi, diciamo, dall'arrivo, dalle elezioni, dalle ultime elezioni del governo Meloni in poi, quali sono stati gli step che poi hanno portato a... appunto il divieto delle trascrizioni, al blocco e alla revoca delle registrazioni, per dare anche un po' di contesto che viene in seguito a quello che è stato il vostro percorso fino a dove ci avete raccontato.
Sì, ce ne sono state tante di cose che sono successe. Ecco, contro la comunità si sono scagliate in diverso modo questa cosa delle trascrizioni e delle registrazioni, ma soprattutto delle impugnazioni da parte delle procure di competenza di tutti questi atti di nascita di bambini e bambine di famiglie omogenitoriali. È stato uno dei grossi temi, il più grosso tema, per cui oggi si sta parlando di Bergamo e del nostro caso e del caso dell'altra coppia, e si sta parlando delle 34 famiglie, di Padova.
Ma lì è una scelta arbitraria delle singole questure di dire io impugno questa...
Le procure impugnano, portano al tribunale, noi ci siamo presentati in tribunale e abbiamo provato...
Chiesto altro, sì.
Noi abbiamo provato non solo a difendere l'atto, quindi dopo la prima cancellazione noi siamo andati in tribunale insieme all'avvocato proponendo... al tribunale, portando la nostra richiesta di rimandare alla Corte Costituzionale la decisione, quindi di non
non prendere loro una decisione.
Di non prendere una decisione, visto che la Corte Costituzionale nel 2021 era stata abbastanza chiara col Parlamento, dicendo dovete legiferare in materia. Cioè noi possiamo anche decidere sul singolo caso, ma non possiamo continuare a decidere sul singolo caso. Cioè serve una legge in materia, quindi serve colmare quel vuoto normativo. Anche solo fosse ok alla stepchild adoption o è un altro tipo di adozione fatta apposta, anche se oggi si sta chiedendo una legge che colmi questo vuoto e dica quello che siamo veramente, delle famiglie dal giorno zero in cui si è pensato il bambino, quindi non una famiglia in cui uno dei due è costretto ad adottare. cioè io sarò costretta ad adottare mia figlia. Cioè questa è la cosa che sto dicendo a tutti, la cosa che sto dicendo, continuando a ripetere ad alta voce, perché non riesco a credere che possa esserci che una cosa così nel 2023, certo, in Italia. Cioè oggi la documentazione che stiamo andando a raccogliere servirà da depositare al tribunale per poi avviare tutte le pratiche di adozione. L'adozione sarà un iter lungo dai 6 mesi a 1 anno che prevederà 3-4 mila euro di avvocato, degli incontri con gli assistenti sociali, degli incontri con la psicologa, perché dovrò essere idonea per badare a mia figlia. E nel lasso di tempo in cui loro decideranno se io sono idonea per adottare mia figlia,
speriamo non succeda niente.
Speriamo non succeda niente, perché se dovesse succedere qualcosa, nel caso migliore Giulia va ai nonni, nel caso peggiore Giulia va in adozione.
Tu in questo momento quindi non sei registrata come genitore?
In questo momento il Tribunale di Bergamo ha ordinato al Comune di Bergamo di cancellarmi,
okay,
come genitore.
Quindi appunto se anche solo la devi andare a prendere all'asilo nido non potresti.
Adesso vi dico una chicca, perché questo i nostri ministri non lo raccontano, però lo racconto io, perché questa è una cosa che stiamo vivendo sulla nostra pelle. Io posso andare a prenderla all'asilo nido con la delega, okay? Quindi se Viola, che è la mamma, deciderà che io potrò adottarla, perché certo, io potrò adottare sua figlia, ok, potrò adottarla. Se lei deciderà che io potrò andare a prenderla all'asilo nido, io potrò andare a prenderla all'asilo nido, come potresti andare tu con, certo, una delega. Però
se ti beccano in giro con tua figlia,
va benissimo,
adesso,
anche se mi beccano in giro con mia figlia, l'importante è che faccio vedere un documento.
Se tu hai una delega, devi avere una delega.
Non devo avere una delega, okay, per girare sul territorio, okay, nazionale, devo avere una delega firmata addirittura dalla, okay, questura per andare all'estero. Quindi, okay, dobbiamo fare la doppia firma, cioè un casino micidiale.
Però quando si tratta di pagare la retta del nido, lì la delega non serve, perché essendo nucleo familiare, cioè, siamo all'interno dello stesso ISEE, e quindi
ISEE congiunto. Io pago la retta del nido, capite? Io l'ISEE congiunto, con l'ISEE congiunto, Giulia in questo momento ha due mamme che pagano il nido, non una. Perché se fosse
una mamma, però due mamme pagano il nido.
Sì, due mamme pagano il nido, perché devono pagare la retta non piena, ma una bella retta in questo momento. Invece, se fosse solo, se fosse come dicono, una famiglia composta da una, certo, mamma e una bambina, a quel punto sì, sarebbe, sì, nido gratis. Però questa cosa è una cosa che sottolineo, perché i servizi essenziali noi li paghiamo come nucleo familiare. Però quando io devo ricevere un diritto che è sacrosanto, non sono più un nucleo familiare.
Volevo fare due domande. Una, rispetto a tutto questo processo, un comune come quello di Bergamo, poi come si è posto nei vostri confronti una volta che è arrivato l'imposizione di questo revoca e stop poi delle trascrizioni? E la seconda, invece, ormai di interventi con media, giornali, eccetera, ne avete fatti un po' per far venire più possibile a galla questa situazione. Qual è stato il feedback che avete ricevuto poi da chi legge questi giornali, questi media, eccetera? Perché credo sia anche utile per capire un po', per avere un po' il polso a livello nazionale, magari anche locale, di come è vista questa situazione.
Il comune di Bergamo ci ha registrato, il sindaco ha firmato, è stato dalla nostra parte, insomma. Il comune non ha fatto quello che poteva fare all'interno di questa partita. Qui ha deciso il tribunale e ha deciso la procura di cancellare l'atto. Il comune è stato sempre dalla nostra parte.
Sì, ci ha aiutato anche nel momento in cui doveva essere trascritta la cosa anche nel nostro comune di residenza, perché non era così scontata la cosa. Il comune di residenza poteva anche dire no, io non trascrivo.
Certo. Invece abbiamo saputo che era stata registrata anche al comune di residenza.
Ieri, cercando dei documenti, abbiamo saputo questa cosa. E lì ci hanno aiutato sì, dal comune di Bergamo.
Rispetto invece al tema dei giornali, noi stiamo facendo un gran casino, sia sulla nostra pagina Instagram.
Due mamme in famiglia,
ecco, esatto.
Hai fatto anche lo spottone. No, perché lì, vabbè, al di là del fatto di fare un po' di divulgazione rispetto a quello che ci è successo, rispondiamo a tantissimi ragazzi e ragazze che ci fanno domande, ci chiedono di questo percorso. Cioè noi passo le notti a rispondere a domande, perché so cosa vuol dire trovarsi dall'altra parte, e penso, ma pensa se questa cosa fosse scoppiata quando noi eravamo lì per fare il percorso, certo. Dico mi sarei fermata probabilmente. Stiamo cercando di dare tanto spazio a giornali esteri, perché rimangono scioccati da quello che sta accadendo in Italia, ma devono sapere cosa sta accadendo in Italia, e non devono saperlo raccontato dai nostri ministri, perché stanno raccontando tante di quelle cose inesatte che
puoi dirlo minchiato se vuoi
che fa spavento. Noi troviamo una cattiveria online gratuita, tanta ignoranza in materia, ideologia. Partono da un concetto, scrivono commenti, non sanno minimamente di cosa stanno parlando, anche perché più e più volte siamo state attaccate per l'utero in affitto, cosa che gli abbiamo detto: ragazzi, qua ce ne abbiamo due di uteri e potevamo usarli tutte e due, e non paghiamo neanche l'affitto perché abbiamo comprato casa, purtroppo. Però l'altro step invece sono le persone che incontriamo ogni giorno, cioè nessuno mai, cosa che è successo online, mi ha fermato per strada per dirmi
che cosa egoiste, state facendo?
Brutte lesbiche, egoiste, cosa state facendo?
Siete due cesse
a pedali, così, poi cesse, vabbè, così.
Lei non aveva neanche l'immagine del profilo.
Esatto, povera bambina, chissà che cosa subirà senza un papà, l'avete privata del suo papà, chissà lo cercherà. No, signora, un donatore, noi proviamo a spiegare tutto, ma nessuno vuole stare ad ascoltare. Invece quando troviamo il vicino di casa 80enne o 75enne che ci vede, e tutto in bergamasco, ci dice che ci ha visto alla televisione, no? Che perdono tempo quelli lì a parlare di noi, perché lui ci conosce, no? Sa come siamo e cosa perderanno poi tempo a parlare di noi. Ecco, quindi questo ti riempie il cuore. C'è l'asilo, Giulia
è amata.
Siamo amate, siamo rispettate normalmente come tutte le altre famiglie, no?
E poi probabilmente davvero il grande divario tra la vita reale, quando poi puoi toccare, guardare negli occhi una persona, e tutta la cloaca di merda che apre poi l'utilizzo del mezzo internet. Ma quando tu parlavi di tanti hanno un'ideologia, cioè sapresti poi ricondurla a quale tipo di ideologia? Tu hai fatto l'esempio di questa che dice non conoscerà mai il suo papà, ma poi ci sono delle altre leitmotiv che portano, o delle credenze?
Allora, quella del papà è grandiosa, e secondo me apre un tema che è il tema della donazione, no? Noi spesso e volentieri diciamo vabbè, ok, noi doniamo il sangue, noi doniamo gli organi, in altri stati è normale donare la vita, non attraverso un polmone, non attraverso il cuore, ma attraverso lo sperma. Sono donazioni gratuite, cioè quindi a titolo gratuito, non sono donazioni per cui tu prendi dei soldi. Allora dici vabbè, ok.
Questa cosa l'abbiamo scoperta a Barcellona quando abbiamo fatto la prima inseminazione, che è quella che non è andata bene, e dove abbiamo letto che il donatore aveva 18 anni. Qua non so chi si offrirebbe nel fare questa cosa, e soprattutto non so quanti ragazzi sono a conoscenza di questa cosa. Vuol dire che in Spagna a 18 anni tu tendenzialmente vai ancora a scuola, vuol dire che c'è una conoscenza enorme dell'argomento, certo. E probabilmente anche una divulgazione, sì, della questione sconvolgente per noi italiani.
L'altra cosa è la prima volta quando abbiamo fatto questo colloquio con la dottoressa via Skype, dice ok, la madre che porterà in grembo la bimba o il bimbo sarà Viola, allora mandateci le foto soprattutto di Michela, perché sceglieremo un donatore che somiglia di più a Michela. La donazione è anonima, ci sono degli stati invece che la aprono e dicono puoi anche sceglierlo il donatore, certo. Ci sono degli stati che la aprono e dicono al compimento del 14°/16°/18° anno d'età il bambino, la bambina o il ragazzo può andare a conoscere il donatore. L'importante secondo noi è sempre dire la verità, quindi stiamo raccontando già adesso la verità a Giulia, che sulla verità del riconoscimento non vuole saperne, perché
si arrabbia
tantissimo. Si è mangiata addirittura la lettera verde della procura, gli abbiamo dovuto togliere perché è veramente arrabbiatissima quando sente parlare di questa cosa. Però nel momento in cui crescerà e pian piano farà domande, noi l'accompagneremo a capire tutto quello che c'è da capire, e soprattutto a vivere tutti i tipi di famiglie che esistono. Cioè lei ha un'amica virtuale, abbiamo delle amiche virtuali che hanno una mamma, degli amici reali che hanno una mamma e un papà e ne ha già tanti, altre che hanno due mamme, altre che hanno due papà. Cioè ci stiamo contornando di tutta una serie di famiglie che sono famiglie come la nostra, soltanto che composte da persone diverse, di genere diverso. Quindi secondo noi nascerà, cioè crescerà con arricchita da questa situazione,
senza dubbio. Sulla questione, parlavamo della questione estero e anche la situazione LGBTQ+ in generale mondiale sta avendo ci sono delle problematiche in tantissimi paesi, anche negli Stati Uniti stiamo vedendo adesso sulla questione del transessuali, insomma ci sono tantissime discussioni su problematiche di genere in tutto il pianeta. In Italia chiaramente sembra proprio quasi un proto discussione, siamo proprio agli inizi, proprio parliamo delle cose più semplici come avere una famiglia con due persone dello stesso sesso.
Come definire il concetto stesso di famiglia slegato da quello di una famiglia eterosessuale.
Sì, che viene da dire, cioè la stessa cosa che dicevano, come negli asili tutte le persone ci vogliono super bene, come nel mio condominio tutte le persone mi stanno vicine, come quando siamo andati in ospedale tutti ci trattavano come una famiglia, qualsiasi altra famiglia, sembra così normale, e invece queste problematiche sembrano ancora avere un lunghissimo corso e sembrano ancora essere, è incredibile vedere quanto siamo ancora indietro nonostante tutti i passi avanti magari che abbiamo fatto su altri argomenti e altre problematiche.
Secondo me per un periodo c'è stata l'idea che il progresso anche nel campo dei diritti fosse un po' una cosa automatica, che più passava il tempo più le persone acquisivano.
È una sorta di modernismo,
adesso,
no?
Mi sembra che, cioè, a voi è successo in prima persona, voi,
esatto,
cioè,
questo volevo
tu
arrivare.
Sei stata registrata e poi cancellata. È importante, secondo me, far capire che i diritti sono cose da conquistare tutti i giorni, di fatto, da non dare per scontati, esatto. Soprattutto.
Sì, i diritti non sono da dare per scontati. L'altro giorno una signora ci ha scritto una cosa straordinaria in Instagram. Si scrive: voi per me siete le partigiane dell'amore. E io ho detto: signora, io su questa cosa le chiedo il diritto d'autore, perché veramente, cioè, le chiedo di poterla divulgare perché è troppo una figata. In realtà sì, se ci pensiamo, siamo in un tempo della storia dove si combatte altro da quello che combattevano, però là si combatteva una cosa, qua se ne combatte un'altra, e i diritti sicuramente non sono da dare per scontati neanche quando si hanno, soprattutto quando li si è conquistati. Perché oggi andare da un papà che si è fatto donare il seme perché è sterile e dire: guarda, adesso io ti tolgo il riconoscimento perché la donazione del seme, insomma, non sei tu il papà, è qualcun altro, povero papà, chissà il tuo bambino quando lo cercherà. Questo è quello che ci viene detto, cioè, e quello che potrebbe essere detto domani a una persona etero che ha avuto bisogno di una donazione di seme. Per cui dico attenzione, perché è importante tenere da conto i diritti che si hanno e combattere per quelli che non si hanno. E le persone che mi raccontano di: però voi avete infranto la legge, però voi non siete dalla parte giusta, insomma avete fatto una cosa che non si poteva fare, vaglielo a dire a quelle che vengono avvelenate perché vogliono andare a scuola a studiare. Voglio dire a queste ragazze qui
che concetto è la legge? Cioè è un qualcosa di arbitrariamente stabilito da qualcuno. La cosa secondo me è ancora più incredibile, a parte, cioè, è un po' da quello che traspare dalle vostre parole, è da una parte l'amore che ci buttate dentro, dall'altro la forza d'animo, che è veramente ammirabile. A fronte di questo, come poi, proprio per un qualcosa di arbitrariamente stabilito da quattro stronzi, è come poi tutto questo che è il nucleo di quello che dovrebbe essere una famiglia, perché poi ci sono un sacco di famiglie etero dove adesso basterebbe aprire la porta su un ufficio dei servizi sociali, e non mi dilungo, ma per vederne peggio che Bertoldo, dove, cioè, il concetto stesso di amore, di accoglienza e di desiderio e di tutela verso una persona, che è quindi il succo e il nesso di famiglia, non c'è. E come questa cosa, di fronte a un provvedimento che è totalmente ai nostri occhi surreale, si perda, cioè si perde dietro la tradizione, si perde dietro la legge, senza andare poi a guardare il significato di quello che è una famiglia. E fa schifo.
Sì, nessuno ha guardato Giulia, nessuno ha guardato Giulia con me, dovremmo aprire la porta ai servizi sociali. Questa cosa non ferisce, ma non spaventa, perché siamo una famiglia del tutto funzionale. Toglieremo tempo e spazio al servizio sociale per occuparsi di famiglie disfunzionali che hanno bisogno di un aiuto. Ci faremo scandagliare dalla testa ai piedi, apriremo le porte di casa nostra per far vedere una bambina felice che sorride con entrambe le sue mamme senza distinzione. A parte perché una è mamma tetta e l'altra non è mamma tetta, ma esatto. Lei lo sa bene quando c'è la tetta, però lì è...
Volevo dire anche un'altra cosa che secondo me è importante ricordare. Ogni tanto tutti quanti siamo chiusi in una bolla, no? Anzi, fortunatamente siamo chiusi tutti quanti in una bolla nel quale abbiamo le nostre amicizie, le nostre persone che conosciamo, le nostre frequentazioni. Però purtroppo quando usciamo dalla nostra bolla incontriamo che le esperienze non sono così scontate come ce lo aspettavamo. Le persone che incontriamo purtroppo sono usciti direttamente dal Medioevo, e qua bisogna proprio, purtroppo ogni tanto bisogna comunque combattere, bisogna comunque rompere i coglioni. Bisogna dire alle persone che sta succedendo una cosa che leghiamo a un periodo che non è la contemporaneità, non è la nostra contemporaneità, e se non lo facciamo rimarrà così, fine.
Noi abbiamo un piano, no? Di fare il bis.
Tris.
Quindi
voi volete due gemelli adesso?
Esatto. Questo casale da voi mi è piaciuto molto.
No, comunque di dare un fratello, una sorella a Giulia, a prescindere dal clima terrificante che c'è in Italia. Ci scrivono tantissime ragazze nella situazione di stiamo per partire, vorremmo partire, ma non possiamo, perché qui, perché là. Cioè, secondo me il vento del cambiamento non si potrà cambiare, si può arrestare, si può stoppare, qualcuno ha più casini di altri, ma non è possibile fermare il vento del cambiamento. E anche tutti quegli stati che stanno andando contro all'amore e all'essere se stessi, perché di questo si tratta, cioè non di altro. Secondo me, come dire, piano piano verranno spazzati via. È difficile oggi pensarlo, soprattutto in alcuni stati, in altri meno, e soprattutto quando al potere ci sono delle persone che vogliono tutto tranne che il bene del popolo. Cioè la politica è lavorare perché le persone stiano bene e vivano bene all'interno della società. Oggi quello che stiamo vedendo in Italia, quello che stiamo vedendo alle volte in America e in tanti altri stati, non è fare politica, è distruggere la vita delle persone, gettare odio, buttare benzina sul fuoco su idee personali, perché queste sono idee personali
ed identità che non intaccano nessuno
e che non devono fregare il cazzo a chi è al popolo. Peraltro fa molto ridere, no, che, cioè, Giulia è italiana, voi siete bergamasche, penso, dalla
Giulia pronuncia. Giulia è bergamasca.
Giulia è bergamasca, è da un partito come Fratelli d'Italia che dovrebbe difendere la stirpe dei suoi figli, non gliene dovrebbe...
E senza considerare tutta la polemica sul fatto che non si fanno figli in Italia.
Esatto.
E
cioè,
poi a chi vuole
chi
fare.
Chi li vuole poi non li fa.
Esatto, quello vabbè sarebbe veramente un altro...
Lei è una figlia voluta, desiderata, amata, adorata dai nonni, dalla sua famiglia, perché anche qui i giornalisti tante volte, ma coi nonni com'è? Coi nonni tutto bene, grazie. Cioè non per forza perché siamo persone che appartengono alla comunità LGBT, allora abbiamo delle famiglie che non ci hanno accettato, perché anche questo può essere vero alcune volte può essere meno vero altre, quindi nel nostro caso no. L'altra cosa che dico io, oggi faccio della nostra storia, noi facciamo della nostra storia una cosa pubblica, con non poca fatica e con non poca paura di rendere pubblica tutta questa roba. Contate che il mio coming out è avvenuto a 28 anni, cioè ne ho 38, quindi 10 anni fa, in 10 anni penso di aver sconvolto la mia vita e adesso essere sui giornali per difendere non solo Giulia, ma tutti i bambini che nasceranno poi, tutti i bambini che sono già nati, i bambini di coppie, amiche che oggi stanno aspettando la lettera della procura. Cioè, voi pensate a vivere aspettando, con l'idea di aspettare una lettera che potrebbe cancellarvi come genitore? Cioè, è un tormento dell'anima questa roba. È un
tormento. Bisogna dire che questa lettera verde a noi è arrivata il 2 gennaio, ma sarebbe potuta arrivare in qualsiasi momento di vita di Giulia. Vuol dire che noi in qualsiasi momento comunque avremmo avuto l'ansia del dire, vabbè, se è il postino chissà cosa sarà.
Cioè, quando io ho ricevuto la lettera, sono scesa, ho visto tribunale, cioè ho detto basta, procura della Repubblica, ho detto va bene, ok, mi cancellano. Però vivere con l'ansia del mi cancellano, quando tu ogni notte culli la tua bimba, quando tu ogni giorno l'accompagni all'asilo, quando tu le dai la pappa, quando la vedi crescere, quando l'hai vista concepire, perché io penso di essere... Altro che papà, io l'ho vista concepire veramente in uno schermo, cioè veramente è stato spettacolare, perché l'ho proprio vista, ho detto cavoli, è così che nasce la vita veramente, e è stato fighissimo, e è stato fighissimo tutto questo viaggio, non mi sono perso un'ecografia, sfiderei tante famiglie tradizionali a dire va bene, ok, tante famiglie tradizionali ci scrivono, sono in crisi con il mio marito, non ci siamo lasciati, ho cresciuto mio figlio da sola. Diamo voce e spazio anche a queste famiglie tradizionali.
Quelle sono le tradizionali, esatto.
Quelle famiglie tradizionali dove...
La nostra premier comunque è una cresciuta in una famiglia, sì, dove il padre non c'era, tra l'altro, in tutto questo.
I divorzi ci sono, ci sono dappertutto. Se ci fossero una coppia eterosessuale, il papà ha delle fatiche, perché conosciamo di papà che dopo il divorzio, insomma, conflittuale... Noi, in questo momento, se ci fosse una separazione tra me e Viola, la famosa separazione dell'unione civile, vado a comprare
il latte
che si sono sciolgo l'unione civile, a quel punto, se lei non firma una carta dove dice che anch'io, cioè che lei dà il suo consenso affinché io possa adottare sua figlia, che potrebbe farlo anche con uno di voi, potrebbe dire, ah guarda, presto consenso perché lui adotti Giulia, ok? Potrebbe farlo. È assurdo, perché è assurdo, anche solo pensiero. Se lei non dà il suo consenso, io continuo a rimanere la signora nessuno.
Tra l'altro adesso giustamente dicevi che lo fate per tutti i bambini che ci sono e che ci saranno, di coppie di vario genere, ma è importantissimo secondo me che lo fate anche per le altre coppie che verranno, nel senso che secondo me è assurdo che voi abbiate dovuto spendere... alla fine della fiera cosa? 10.000 euro. Adesso se dovete fare anche stepchild adoption, una cosa del genere.
Più
o meno, mi sembra di aver capito che il range...
Sì, sì, amiche ne hanno spesi 20.000.
Sì,
cioè,
sì, immagino.
Noi siamo state contenute, siamo state fortunate. Sì, sì,
cioè,
è
questa
assurdo.
Cosa è assurda. Uno, perché vabbè, comunque toglie anche la possibilità ulteriormente a magari ragazze o ragazzi più poveri di pensarci per questioni economiche, nel senso che se due ragazze non hanno quella cifra, e comunque immagino che anche per voi sia stato un sacrificio, nel senso...
Noi non siamo andate, in viaggio di nozze a Schilpario,
ecco.
una notte, e tutto quello che è arrivato derivato dal matrimonio
è Giulia.
È Giulia.
Immagino.
Tutta quella cosa lì è Giulia. È una vita, cacchio, una vita. E poi adesso l'ultima cosa, dicono povera bambina, no? Voi siete egoiste, povera bambina. Però non danno voce, o comunque non ascoltano la voce di quei ragazzi che oggi hanno 18, 19, 20, 21, 25 anni e che stanno raccontando la loro esperienza di figli nati e di figlie nate da coppie omogenitoriali. C'è un bellissimo video, si chiama un video che si chiama Chiedimi Se, di una ragazza che si chiama Margherita Fiengo Pardi, figlia di due mamme, in una famiglia molto grande, che racconta: chiedetemelo a me, certo, se sono felice di essere viva, no? Oppure se era meglio non nascere. E questo è il succo del racconto che fa. Molto bello, molto bello. Lei penso che lavori coi video, per cui è anche suggestivo, per cui vi invito, certo, a guardarlo, ed è una testimonianza diretta. Non è il bambino o la bambina che ancora non può parlare, non può dire, certo, la sua. Io ogni tanto me la immagino, Giulia, provo a immaginarla nella mia mente, provo a immaginare che cosa dirà e che cosa farà quando avrà 18, 19, 20 anni.
Spero. È logorroica con quanto mamma Miki, quindi secondo me la sua parola si sentirà. Ma hai detto che non parlo, dovevo dire qualcosa.
Questa era brutta.
Magari, ecco, per chiudere, volevo chiedervi, anche a fronte di tutta la fatica, tutto l'impegno, tutto lo sforzo che ci state mettendo voi come coppia, se avete invece qualcosa che ci vorreste suggerire a noi come noi quattro e a noi come anche pubblico, che potremmo fare noi per dare voce, per dare una mano.
Secondo noi è un mondo da costruire quello dell'Italia adesso, insieme. Cosa voglio dire? Di non approcciarsi con paura, mm-hmm, a questo tema, con vergogna nel fare delle domande, ma di conoscere questo mondo, perché noi ci siamo dentro adesso e lo stiamo conoscendo in questi, cioè abbiamo conosciuto in questi 2 anni questo mondo della genitorialità omosessuale, cioè non c'eravamo dentro fino a 3 anni fa. E quindi è giusto non conoscere, ma è giusto approcciarsi anche solo con il beneficio del dubbio. Tante persone che ci scrivono ci dicono: beh, abbiamo avuto, insomma,
eravamo resti all'inizio di fronte a queste famiglie, ora invece che vi abbiamo conosciuto abbiamo cambiato idea, perché comunque vi vediamo felici, vediamo Giulia felice, quindi vediamo la vostra quotidianità e abbiamo capito che...
Quanto ride sta bambina qui, quanto ride, quanto è felice, non lo so quanto è felice, lei è felice così, penso che sarebbe stata felice in una coppia eterosessuale, perché
non sarebbe
lei
stata così bella.
Questa è la promo, lo spottone. Però conoscetela questa realtà, cioè ci sarà il Pride il 17 di giugno nella città di Bergamo, ma ci sarà il Pride in numerose... Andate a vedere che cos'è il Pride, perché non è una carnevalata e non è una pagliacciata, è una cosa che nasce da una storia. Andate a vedervi qual è la storia. Non date per scontato di conoscere, di sapere. Soprattutto non guardate la televisione per conoscere, per sapere. Cioè, piuttosto informatevi su pagine che fanno divulgazione, che raccontano di questi temi. E poi davvero conoscete le persone. Ci sono diversi libri che sono stati scritti sull'omogenitorialità da coppie, sia femminili che maschili, ma soprattutto maschili per ora. È un mondo da conoscere. Senza paura di far domande, senza paura di risultare inappropriati.
Con curiosità.
Che è un po' poi, cioè, come in tutto, no? Un po' il filo comune è proprio la mancanza di conoscenza quando qualcuno muove delle critiche o la paura, esatto, che ha un qualcosa senza poi averlo esperito, averlo conosciuto o aver detto, cioè essersi almeno un po' sporcato le mani dentro una tale tematica.
Io vorrei dire una cosa invece alle persone LGBT, oltre che a quelle che non fanno parte di questa grande famiglia, visto che parlavamo di famiglie, di non farsi frenare dai tempi, di non farsi frenare da questi attacchi pesanti che ci stanno facendo, perché non è rinunciando o fuggendo che miglioriamo le cose. Tanti ci scrivono: ma perché non vi trasferite all'estero? Ci abbiamo pensato, siamo frenati, cioè, sappiamo che abbiamo tantissimi legami familiari non solo qui, quindi è una scelta che non faremmo, ma non la faremmo anche perché è un po' la nostra terra, l'obiettivo è il cambiamento qui, e quindi se avevate idea di una famiglia, continuatela.
Non mollate perché, e non mollate soprattutto nel restare qui, perché un cambiamento è d'obbligo in questo stato. E perché davvero mi piacerebbe incontrarla una persona contraria alla nostra famiglia, ma in un dibattito aperto, dove possiamo confrontarci sul tema, perché noi non ne abbiamo ancora incontrata una, se non sui social, se non finta, o un bot o persone col profilo di con l'immagine
Fragolino 84.
Sì, Fragolino 84 con
cattivissima Fragolino
1955 XXX. Boh, non lo so, soprattutto ai giovani mi viene da dire l'altra cosa, lottate per questa cosa, perché cioè per affermare quello che siete, no? Che ognuno di noi è libero di essere, cioè persone trans, persone come noi, perché ce ne sono tante, no? Che si sposano e poi coppia etero e poi con un figlio o una figlia decidono poi di percorrere un'altra strada. Perché? Se sapete della vostra omosessualità, andate avanti per questa strada, cioè sto paese deve cambiare, dai, prima o poi.
Vi ringraziamo un sacco. Magari mille. Ripetiamo come sì. Contattarvi, come avere news anche in futuro. Sì.
Noi stiamo raccontando anche il pezzo della stepchild, quindi dell'adozione. Lo stiamo raccontando sulla pagina Instagram, soprattutto Due Mamme in Famiglia, e vabbè, abbiamo anche una pagina Facebook, ma lì ci insultano pesante, quindi se volete buttarci degli insulti venite su Facebook, invece una bella community magari, ce l'abbiamo su Instagram.
Magari possono andare contro. Un pochino, aumentare la percentuale.
Due Mamme in Famiglia.
Due Mamme in Famiglia.
Grazie mille.
Grazie davvero.
Grazie a voi. Grazie.